Rosso Scarlatto di Antonella Ferrera.
L'arte del delitto.
Non potrebbero essere più diversi. L'artista e il serial killer sembrano non avere nulla in comune. Il primo, per definizione, usa l'energia creativa per produrre un'opera d'arte. Il secondo utilizza l'energia distruttiva per realizzare un'opera di morte. Entrambi, però, riescono a tramandare il loro nome ai posteri. E quando si parla di artisti figurativi, pittori e scultori, il paragone appare ancor meno assurdo. La modalità di pensiero è la stessa dell'assassino seriale, un pensiero per immagini. Una similitudine che non è sfuggita neanche a John Douglas, agente speciale dell'FBI e noto profiler.
Non si può capire e apprezzare Picasso senza studiarne i dipinti. I serial killer pianificano il loro lavoro con la stessa accuratezza di un pittore.
Come la creatività dell'artista possiede un andamento ciclico, così la distruttività del serial killer tende a ripetersi all'infinito, senza soluzione di continuità. La disposizione del cadavere sulla scena del crimine acquista un'importanza fondamentale perché illustra la rappresentazione mentale che il soggetto vuole trasferire alla realtà, realizzando un quadro vivente che trae origine proprio dalle sue fantasie.
La ritualità è un altro elemento che accomuna l'artista al serial killer. L'atto creativo dello scultore o del pittore si nutre spesso di rituali superstiziosi e scaramantici ritenuti fondamentali per una felice riuscita dell'opera. Allo stesso modo, l'assassino seriale ripete ossessivamente gli stessi gesti. Crea intorno alle sue vittime delle mortali tele di ragno che non lasciano nulla all'improvvisazione.
Ruben De Luca, criminologo e scrittore, autore del libro Omicida e artista, le due facce del serial killer, pubblicato da Maggi Edizioni. De Luca, c'è un rapporto tra la ritualità del serial killer e quella dell'artista?
Sì, c'è un rapporto. Analizzando diversi casi appunto di omicidio seriale e diverse biografie di artisti, mi sono accorto che esiste un rapporto tra queste due figure, tutti e due dei soggetti che hanno bisogno di tramutare in realtà le loro ossessioni attraverso dei rituali molto elaborati. L'artista attraverso l'opera d'arte, il serial killer attraverso l'omicidio, che però vediamo che in molti casi la vittima viene disposta come un vero e proprio quadro.
Quindi in qualche modo è possibile trovare l'arte sulla scena del crimine?
È possibile se analizziamo il crimine da un punto di vista puramente estetico e non da un punto di vista morale. Mi rendo conto che può essere un discorso che ad alcune persone può suonare sgradevole, e detto così il parallelismo tra serial killer e artista è ardito. Però poi se si vanno ad analizzare i casi ci si rende conto che sì, insomma, c'è questo accostamento, il che non vuol dire appunto che tutti gli artisti siano serial killer, ci mancherebbe, vuol dire però che l'essere umano ha degli schemi di comportamento abbastanza simili che si possono manifestare sia nel crimine che nella vita normale, per cui non c'è nulla di così scandaloso a fare questo paragone.
Un corpo nudo, martoriato, torturato, seviziato, le mani amputate, la testa tagliata, il torace ridotto a poltiglia e trasformato in una natura morta, pronta a decomporsi. Il tutto sospeso in un'atmosfera irreale, apparentemente calma e tranquilla, ma interiormente devastata e depredata delle forme. Una natura ricostruita secondo canoni del tutto personali, ma dotati di un'inquietante fredda armonia.
Sembra la ricostruzione di una scena del crimine, la traccia inconfondibile del passaggio di uno psicopatico assetato di sangue. Eppure questo scenario è stato partorito dalla mente visionaria e allucinatoria del pittore spagnolo Salvador Dalí. è Lo spettro del sex appeal, un olio su tela datato 1932. Ora proviamo a immaginare la stazione ferroviaria di Perpignan, per la quale Dalí nutriva una vera e propria passione, che celebrò in particolare in un quadro realizzato nel 1965. E lasciamo che la nostra fantasia riporti la stessa macabra scena descritta prima sul luogo reale.
Dal 1995 sono scomparse quattro ragazze a Perpignan, una cittadina della Francia meridionale poco lontana dal confine spagnolo. La sparizione delle ragazze si è sempre verificata di sera fra le 20 e le 22, mentre attraversavano la piazza antistante la stazione ferroviaria che nel 1965 Salvador Dalí aveva denominato centro dell'universo. Le indagini della polizia rivelano ben presto che le sparizioni sono opera di un serial killer che applica sempre lo stesso modus operandi.
Il misterioso serial killer, la cui identità è a tutt'oggi sconosciuta, si diverte a martoriare e mutilare i corpi delle quattro giovani donne e in alcuni casi firma la sua opera sodomizzandole. Un particolare che orienta la polizia a ipotizzare che l'assassino possa essere ossessionato morbosamente dalla figura del famoso pittore catalano, che a sua volta era affascinato dalla sodomia e dalle opere del Marchese de Sade. Secondo il criminologo francese Stéphane Bourguin, si tratta del
caso più agghiacciante fra gli omicidi in serie commessi in Europa dal dopoguerra.
La comparazione fra l'opera d'arte di Dalí e la disposizione della scena del crimine rivela fin da subito similitudini inquietanti. I primi ad accorgersene sono i mass media francesi, che elaborano l'interessante teoria che l'assassino emuli in qualche modo le opere del pittore.
Sembrerebbe, diciamo che è un caso dove si possono fare diverse interpretazioni, perché di fatto l'assassino non è mai stato catturato, per cui non gli si può chiedere ti sei ispirato a Dalí. Diciamo che analizzando appunto le scene dei crimini si nota questa ricerca appunto di riproporre alcuni quadri di Salvador Dalí, anche se non tutti sono d'accordo con questa teoria. Appunto Stéphane Bourguin, massimo esperto francese omicidio seriale, non è d'accordo. Io non dico che sia assolutamente così, dico che la similitudine è inquietante, che è più facile che ci sia comunque, probabilmente il serial killer responsabile di questi omicidi è affascinato dalle opere di Dalí e quindi può aver avuto un qualche influsso, anche perché la sistemazione dei cadaveri non ha una spiegazione razionale, nel senso, anch'io penso che gli psicologi spesso cerchino di simboleggiare troppo, cioè di trovare sempre una spiegazione simbolica, quindi quando c'è da trovare una spiegazione concreta sono ben felice, ma in questo caso è difficile capire perché il cadavere sia stato disposto in quel determinato modo, se non appunto ricorrendo a una simbologia, per cui credo ci siano dei punti di contatto molto forti.
Forse il serial killer si spinge ancora un passo oltre cercando di piegare la realtà all'arte.
È quello che fanno un po' tutti i serial killer, di piegare la realtà in base alle loro fantasie, alle loro pulsioni. Qui abbiamo anche l'arte di mezzo, è proprio una caratteristica tipica del serial killer cercare di trasformare la realtà in base alle ossessioni, alle visioni che ha dentro la sua mente, che è poi uno degli elementi appunto più forti di contatto col pittore. Il pittore è un soggetto che ragiona con un pensiero per immagini, che è lo stesso, è la modalità di pensiero predominante anche del serial killer. Lui ha delle immagini, ha delle visioni interiori, ha delle ossessioni, ha delle fantasie che cerca attraverso gli omicidi di riprodurre nella realtà, ma la realtà non è mai così soddisfacente come le fantasie e quindi ogni omicidio successivo cerca di trasformare la realtà ancora di più per piegarla ai suoi voleri, ma non ci riesce mai completamente perché ovviamente le fantasie sono molto più potenti della realtà.
Arte e morte si trovano strettamente intrecciate anche in Germania, dove durante gli anni della Repubblica di Weimar si assiste a un fenomeno decisamente singolare. Le vittime di omicidio occupano il posto principale nelle produzioni artistiche.
Sono anni in cui nel paese, uscito stremato dalla guerra, si registra una forte concentrazione di omicidi seriali a sfondo sessuale. Le macabre imprese di Harman, Denke, Grossman, Kürten sono sulla bocca di tutti e ottengono molto spazio sulle pagine dei giornali dell'epoca. L'omicidio si lega a episodi di cannibalismo, andando a evidenziare le problematiche connesse alla grave carestia che ha affamato il paese.
Questi assassini seriali cercherebbero una rivincita contro i vagabondi che affollano le stazioni e le piazze e soprattutto contro le donne, considerate simbolo di una sessualità peccaminosa. Nella loro logica perversa, i vagabondi vanno eliminati perché rappresenterebbero la parte più oscura dell'essere umano, quel che resta di una guerra che ha portato solo sofferenza, mentre la donna è un oggetto sessuale che mette in crisi l'uomo tedesco schiacciato dalle umiliazioni. Un oggetto che affascina anche gli artisti tedeschi dell'epoca, come Otto Dix.
Wilhelm Heinrich Otto Dix nasce il 2 dicembre 1891 a Unterhaus, vicino a Gera. Il padre, Franz Dix, è un operaio dal quale il piccolo Otto, figlio primogenito, eredita i chiari occhi azzurri, lo sguardo attento e la grande energia, mentre dalla madre, Luise Amann, acquisisce l'inclinazione per l'arte.
Negli anni 20, con la Germania in piena crisi economica, Dix dà inizio alla sua carriera di pittore. I soggetti raffigurati sono principalmente prostitute, situazioni sessuali estreme di sadismo e masochismo, feticismo, stupro e assassinio a sfondo sessuale. Dix riproduce le deformazioni del corpo con sfumature dettagliate, materiali, plastiche, e prevalgono raffigurazioni di corpi feriti e cadaveri, deformati in maniera crudele e in stato di putrefazione.
Se queste cose non avessi potuto dipingerle, avrei dovuto farle.
Dix è un solitario. Preferisce vivere in un mondo di fantasie tutto suo, in cui lui stesso si autodefinisce un outlaw, cioè fuorilegge, consapevole che c'è qualcosa di strano nella sua personalità, delle pulsioni inconfessabili. Pulsioni trasferite in ogni sua opera, come l'olio su tela del 1920, intitolato Lo stupratore omicida, autoritratto.
In primo piano, un uomo con un ghigno malefico. Nella mano sinistra impugna un coltello insanguinato. Nella destra brandisce una gamba mutilata. Nella stanza intorno a lui sono sparpagliati i vari pezzi del cadavere di una donna.
Dix firma il quadro con le impronte digitali della sua mano bagnata nella vernice rossa. A un amico che rimane particolarmente disturbato dalla visione del quadro dice:
«Sono stato costretto a farlo, era dentro di me».
Le stesse torbide energie creative di Otto Dix guidano la mano di George Grotz, pittore e scultore nella Berlino dei primi del Novecento. Molte sue opere sono andate distrutte, altre disperse durante gli anni del regime nazista, ma la natura aberrante dei suoi disegni resta un antidoto al moralismo e alla banalità consolatoria. Quasi a segnare un confine immaginario, di là del quale la natura umana si rivela in tutta la sua violenza e brutalità, disumanizzando l'uomo e rendendolo pura materia.
Nella maggior parte delle sue opere, gli uomini sono raffigurati con indosso uniformi o abiti eleganti, mentre le donne sono quasi sempre nude, e anche nelle rare circostanze in cui sono vestite perché si trovano in una situazione pubblica, hanno il seno nudo. Qualunque sia l'ambiente ritratto, risulta evidente l'ossessione morbosa di Grotz per le forme del corpo femminile.
Un'ossessione perfettamente documentata in un capitolo della sua autobiografia, nel quale descrive una scena della quale testimone all'età di 14 anni.
Un pomeriggio si reca a casa di un amichetto e, una volta entrato, sente degli strani rumori provenienti da una delle stanze. spinto dalla curiosità, si mette a sbirciare, sorprendendo l'amico mentre fa sesso con la zia 38enne.
Qualcosa di estremamente potente si risvegliò in me all'improvviso, facendomi sentire debole. Un desiderio misterioso e incontrollabile di restare a guardare mi avvolse nella sua morsa diabolica. Mi sentivo come se fossi punzecchiato da tanti piccoli aghi arroventati e guidato da un desiderio così intenso che non avevo mai sperimentato prima e non riuscivo ad andarmene. Restavo lì, impalato, e non potevo fare a meno di fissare la donna.
George Grotz e Otto Dix sono i due più importanti esponenti dell'arte sotto la Repubblica di Weimar. È appena finita la Prima Guerra Mondiale, erano tornati dal fronte uomini stanchi, feriti, mutilati, cioè c'era molto questa rappresentazione del corpo ferito, corpo mutilato, il sangue, le vittime, corpi nudi ammassati, per cui diciamo era un elemento abbastanza presente nella cultura dell'epoca. Otto Dix fece tra il 1920 e il 1922 tutta una serie di quadri che chiamò lo stupratore omicida, omicidio sessuale, cioè proprio c'è un'ossessività, ecco che torniamo al rituale, c'è proprio una fissazione per un unico argomento.
In quegli stessi anni si dedica alla pittura anche un giovane austriaco destinato a passare la storia per ben altre gesta, e Adolf Hitler.
Adolf Hitler è un uomo sessualmente inibito. Prima dell'ascesa politica non ha alcun tipo di esperienza sessuale. Di conseguenza, cresce come un adolescente privo di qualsiasi contatto con l'altro sesso, verso il quale nutre una paura enorme che lo porta a rifugiarsi in un mondo di fantasie. Il primo contatto reale, il primo rapporto fisico, sembrerebbe avvenire quando lui ha già 37 anni e riguarda una ragazza di 16 anni.
Il contatto avviene, secondo il racconto della ragazza, nel corso di una passeggiata nel bosco in compagnia di Hitler. Lui la obbliga ad appoggiarsi contro un albero e a fingere di essere una modella. La chiama fata del bosco e la costringe a chiamarlo lupo.
Nel 1928 una ragazza di 20 anni, figlia di una sorellastra di Hitler, diviene la sua amante. Hitler la considera una sua proprietà e nei suoi confronti tiene un atteggiamento sadico e masochista allo stesso tempo. La fa spogliare, poi si sdraia sul pavimento e le ordina di accucciarsi con le gambe larghe sopra la sua faccia.
Hitler è anche altro. È un artista fallito, le cui opere creano un forte sentimento di disturbo, ma non per i contenuti, che sono quanto di più banale possa esistere. Lo riconosce anche Alan Bullock nella sua biografia del leader nazista.
Aveva il temperamento dell'artista, senza possederne il talento, l'addestramento o l'energia creativa.
Quel che colpisce piuttosto è come le sue creazioni rimandino alla percezione di una personalità sdoppiata tra bene e il male, tra il pittore capace di dipingere graziose nature morte e paesaggi e l'uomo responsabile del più grande crimine mai perpetrato contro l'umanità. Una dualità insanabile, rimarcata anche da Mary Lou Gearns, curatrice della collezione d'arte dell'esercito americano.
È un lato della personalità di Hitler che nessuno si aspetta. È completamente incongruo, fuori da ogni logica. Se qualcuno che è capace di commettere un male così assoluto e privo di rimorso è anche in grado di mostrare un lato così morbido e gentile, allora chi può affermare con sicurezza che questa terribile capacità non sia presente in ognuno di noi? Spesso rimanevo delle ore a guardare i suoi quadri e dentro di me si affollavano mille domande prive di risposta. Come sarebbe andata se Hitler fosse stato accettato nell'Accademia di Belle Arti di Vienna? Cosa sarebbe successo se lui fosse diventato un affermato pittore di paesaggi?
Lui aveva il culto del bello, sembra strano da dirsi, però se uno vede i suoi quadri sono tutti ambienti puliti, asettici, ordinati, strade di città, vasi di fiori, nature morte, cioè uno si aspetterebbe i quadri di Adolf Hitler, delle fantasie macabre, violente, niente di tutto ciò. E proprio questo è il motivo per cui, per esempio, in Germania è reato pubblicare i quadri di Adolf Hitler, proprio perché si dà un'immagine normale di una persona che si vuole dipingere solo come mostro. Però tutti noi abbiamo il mostro dentro e il mostro ha comunque la persona normale dentro. Lo so che a noi piace, abbiamo bisogno di separare i due mondi, così ci diciamo lui è un mostro, io sono normale, però purtroppo non è così. Quindi ecco, c'è questa contraddizione e questa duplicità, però il suo bisogno di considerarsi un artista c'è per tutta la vita. E Adolf Hitler mi sembra l'esempio più evidente, anche se è un serial killer di massa nascosto, io li definisco atipici, cioè soggetto che a prima vista non avrebbe i crismi per entrare nella definizione di serial killer, in quanto si chiama serial killer un soggetto che uccide per una motivazione psicologica interna e non ha un movente o politico come nel caso di Adolf Hitler. Però si vede molte volte in caso appunto di sterminio di massa, di genocidi, di esempi di violenza efferata, che non si può spiegare questi atti così brutali soltanto col movente politico, ma c'è dentro la persona sicuramente un bisogno di sadismo, una voglia di esercitare una violenza distruttrice. Io credo che Adolf Hitler sia proprio uno degli esempi più classici, soggetto che comunque aveva la volontà di onnipotenza, il bisogno di esercitare questa volontà, e anche se non ha magari ucciso nessuno fisicamente, io conio anche un'altra definizione, l'omicidio seriale per induzione, cioè dei soggetti che magari non uccidono direttamente fisicamente, ma o manipolano psicologicamente, oppure hanno altre persone al loro posto che uccidono, però comunque il godimento psichico dell'omicidio riguarda anche loro, per cui è un sadismo per interposta persona, possiamo dire.
Come dice De Luca, le figure del pittore e del serial killer possono intrecciarsi fra loro secondo modalità che li portano ad avvicinarsi sempre di più fino a raggiungere il contatto e la sovrapposizione.
Una prima categoria è quella degli artisti serial killer potenziali. Molti pittori esponenti dell'arte cosiddetta classica, nomi importanti come Bosch, Bruegel, Goya, Dalí, non hanno alcun legame diretto con gli assassini seriali, ma il loro mondo fantastico è alimentato da visioni allucinate molto simili a quelle del serial killer. Attingono a un medesimo repertorio di tematiche, quali la morte, il sesso deviante, la violenza. Le fantasie distorte sono canalizzate nell'ambito creativo, accettato da tutta la società.
Gli artisti serial killer mancati, invece, tendono a riprodurre graficamente scene di omicidio sessuale e cadaveri mutilati, come nel caso degli artisti di Weimar.
Le due figure si sovrappongono completamente quando il serial killer incarcerato scopre la passione per il disegno e inizia a dipingere, a volte mostrando un buon talento. L'arte viene usata come mezzo espressivo per liberare le tensioni interne e l'aggressività, realizzando in maniera alternativa il bisogno di onnipotenza che l'assassino non può più esercitare attraverso l'omicidio seriale.
Più raramente accade che il killer abbia già alle spalle una carriera artistica. È il caso di Thomas Wainwright.
Thomas Wainwright nasce nel quartiere londinese di Chiswick nell'ottobre del 1794. Critico d'arte e pittore, diventa noto a tutti come l'avvelenatore, ma non sarà mai condannato da un tribunale come assassino seriale per assenza di prove. Soltanto dopo parecchi anni di permanenza in Tasmania, ormai sicuro d'essere sfuggito alla giustizia inglese, ammette di aver avvelenato con la stricnina 4 persone. Fino al giorno della sua morte, continua a dipingere ritratti degli altri espatriati e tantissimi paesaggi.
I soggetti dei dipinti dei serial killer o degli artisti che comunque commettono gli omicidi si possono dividere in due categorie, appunto. C'è il serial killer che rappresenta i propri incubi interiori, le proprie ossessioni, e quindi abbiamo i quadri di donne fatte a pezzi, mutilate, o scene di violenza di vario genere. E poi ci sono invece i soggetti tipo Wainwright o Adolf Hitler, che rappresentano dei soggetti che non hanno assolutamente nulla a che fare poi con l'attività criminale, per cui sono scene assolutamente di pace, quiete e bellezza.
Esempio emblematico di artista assassino è Richard Dead, che nasce nel 1817 a Chatham, nel Kent. A 25 anni, durante un viaggio in Egitto, inizia a soffrire di allucinazioni e si convince che sta ricevendo dei messaggi criptici dal dio egizio Osiride. Ma non è tutto. Nel periodo in cui si trasferisce a vivere a Roma, mostra un desiderio maniacale, quasi incontrollabile, di assassinare il Papa. Viene dichiarato malato di mente.
Il 28 ottobre 1843, mentre si trova in una zona boscosa, Dead uccide il padre a coltellate. Subito dopo parte per la Francia, senza neppure fermarsi a cambiare i vestiti macchiati di sangue. Quando la polizia perquisisce l'appartamento a Londra, trova il suo blocco da disegno pieno di ritratti di amici, raffigurati con la gola squarciata.
Ricercato in tutta Europa, viene arrestato dopo aver tentato di tagliare con un coltello la gola di un viaggiatore. È a questo punto che confessa.
Ho ammazzato mio padre.
Rinchiuso in un istituto, Dead viene incoraggiato dai medici a dipingere e lo farà fino al giorno della sua morte. Anzi, nel periodo in cui rimane confinato, produce la maggior parte delle opere migliori del suo repertorio di artista visionario.
Lui continuò a fare i suoi quadri in carcere, gli operatori del carcere, i psichiatri dell'epoca lo incentivavano a incrementare la sua produzione artistica, però purtroppo non abbiamo una controprova che, rimesso in libertà, questo sfogo su tela sia servito in qualche modo per placarlo.
Negli anni 30, a Budapest, imperversa Hans Kinov, artista ungherese di cui si hanno pochissime notizie. La particolarità che rende eccezionale il caso e caratterizza questo pittore è la sua abitudine di uccidere i soggetti che posano per lui, subito dopo aver terminato il ritratto.
Il primo quadro è quello realizzato facendo posare la moglie di un milionario. Finito il lavoro, le somministra una sostanza benefica che non lascia tracce. Ma la morte della sventurata viene imputata a un attacco cardiaco. Dopo altre due vittime, Kino conclude la sua doppia carriera di artista e assassino uccidendo la fidanzata. Ma poiché è molto innamorato della ragazza, viene assalito dal rimorso. Che ne sarà di lui?
Dunque Hans Kinov si uccide subito dopo aver fatto il suo autoritratto. Un altro elemento che praticamente ci fa capire come Kinov fosse una persona assolutamente bizzarra, che ha sempre legato questo bisogno di arte all'omicidio, fino ad arrivare appunto a dipingere il suo autoritratto prima di uccidersi. Lui proprio ha seguito questo schema fino in fondo, devo dire con coerenza estrema.
Fra il 1947 e il 48, la follia assassina colpisce in Giappone, dove si verifica un caso del tutto atipico di pittore che si trasforma improvvisamente in un serial killer di massa. Il protagonista è Sadimacha Hirasawa.
Nel pomeriggio del 26 gennaio 1948, un uomo entra nella filiale di Shinimaki, della Banca Imperiale di Tokyo, e si presenta come il dottor Jiro Yamaguchi del Dipartimento della Salute. La banca sta per chiudere e il dottor Yamaguchi viene condotto nell'ufficio del direttore, dove spiega che le forze americane di occupazione sono preoccupate per un'epidemia di dissenteria appena scoppiata ed egli ha il compito di somministrare una dose di vaccino preventivo per proteggere la salute di tutti i lavoratori della banca. Il direttore prende per buone le sue parole e convoca gli impiegati, ma dopo aver ingerito il liquido, tutti indistintamente collassano a terra, avvelenati. Il falso medico va via dalla banca dopo aver rubato la modica cifra di $400.
Hirasawa è anche lì, diventa prima pittore, cioè non sappiamo se le pulsioni dell'omicidio magari erano già presenti in lui e poi si sono slatentizzate e sono venute fuori appunto per degli eventi scatenanti. Sicuramente Hirakawa, come altri artisti, anche Wainwright, era fondamentalmente un pittore, un artista, che poi è diventato anche assassino. C'è questa slatentizzazione in un pulso che probabilmente è l'elemento, è un altro elemento di contatto tra la personalità dell'artista e quella dell'assassino.
Di morte e oscurità sono intrise anche le tele di Harry Darger, il pittore americano morto nel 1973 a Chicago. Darger ha una vera e propria ossessione per le bambine. Pur non essendoci prove certe, diversi critici sospettano che potesse essere proprio un serial killer di bambine, dato che nei suoi dipinti appaiono giovinette, sono tutte nude, strangolate, torturate. Questo elemento ha rafforzato la convinzione dei critici che Darger fosse un uccisore di bambini. Ipotesi sostenuta anche da John McGregor, un esperto conoscitore dell'arte psichiatrica.
Sì, beh, il caso Henry Darger è un altro di quei casi che stanno in una zona oscura di confine su cui non ci sarà mai chiarezza. Henry Darger ha scritto il romanzo più lungo della storia dell'umanità, 15.000 pagine, una cosa veramente sterminata, e ha fatto diversi quadri. Quando è morto hanno trovato a casa sua tutta una serie di tele dove raffigurava appunto bambine violentate, bambine uccise, proprio con una dedizione ossessiva assolutamente patologica. E alcuni critici pensano che potrebbe essere un serial killer nascosto, cioè un soggetto che ha commesso dei veri e propri omicidi e poi ha riportato su tela le proprie azioni. Purtroppo, essendo morto il soggetto e non essendo state trovate prove concrete di un suo coinvolgimento in uno o più omicidi, rimane il punto di domanda. Sicuramente, se non è stato un serial killer effettivo, è stato sicuramente un serial killer latente.
Sono in molti a sostenere l'utilità della violenza mediata dal mezzo artistico. Il regista americano John Waters, in numerose interviste, ha affermato che le parole e le immagini violente costituiscono un'alternativa socialmente accettabile alla messa in atto di azioni criminali.
Ognuno di noi, in certi momenti della propria vita, possiede le stesse dosi di rabbia di un soggetto che commette dei crimini. Soltanto che noi impariamo a utilizzare la rabbia in un'altra maniera, più costruttiva. Quindi io dico, fate un film oppure dipingete un quadro. Se vi viene voglia di violentare una donna, non fatelo. Fate invece un quadro che raffigura uno stupro.
Nel 1827 viene pubblicato un libretto che già dal titolo promette di fare scandalo nella società inglese, L'assassinio come una delle belle arti, dello scrittore e giornalista Thomas De Quincey. De Quincey mostra un interesse morboso per i processi criminali, ai quali assiste tutte le volte che gli è possibile, ed è proprio questa osservazione continua che gli ispira il saggio, in cui elabora una provocatoria teoria che decanta le virtù estetiche dell'omicidio.
Il modo in cui viene effettuato l'omicidio, la disposizione del cadavere, il grado di armonia presente nella messa in scena, sono tutti elementi che caratterizzano un omicidio bello dal punto di vista estetico e che ci permettono di parlarne come di una rappresentazione artistica. Sempre ammesso di tralasciare momentaneamente la dimensione morale, effettuando implicitamente un primo paragone fra l'artista e l'assassino.
La comparazione si fa più incalzante quando confronta le problematiche che possono intralciare il lavoro del pittore e quelle che possono invece disturbare un assassino all'opera.
Nessun artista può mai essere sicuro di riuscire secondo la sua bella ispirazione. Sorgono inconvenienti disgraziati. Non ci si sottomette tranquillamente ad essere sgozzati. Si scappa, ci si sbatte, si morde. E mentre il pittore ritrattista deve spesso lamentarsi dell'assopimento del suo soggetto, l'artista del nostro genere, invece, è generalmente imbarazzato da un eccesso di movimento.
Una teoria che a più di un secolo e mezzo di distanza viene ripresa dal profiler John Douglas.
Se volete capire l'artista, guardatene l'opera. Per i serial killer l'omicidio è arte e non smettono mai di ritoccare e perfezionare.
Lei ha parlato di un punto di contatto tra la mente dell'assassino e quella del serial killer.
Sì.
Ma la ricerca di questo punto di contatto può avvenire anche da parte dell'artista.
Sì, infatti si nota, molti artisti hanno anche il gusto, sembra quasi proprio cercato, voluto, della trasgressione, di voler rappresentare a tutti i costi delle scene di violenza, di crudeltà, delle scene di tortura, forse anche per stupire, perché l'assassino comunque nella società contemporanea, soprattutto questi assassini seriali, sono delle specie di superstar del crimine. Pensiamo al mondo anglosassone, qui da noi fortunatamente ancora no. In America, diciamo, c'è proprio una sottocultura di star system quasi per i serial killer più famosi, e quindi alcuni artisti sono sicuramente molto affascinati da questi soggetti, tant'è vero che ci sono pittori che si specializzano proprio nei quadri di serial killer, tipo Rich Hillen, un artista americano, Jeff Guyter, anche un altro artista americano, che praticamente hanno dedicato gran parte della loro produzione artistica a ritratti, raffigurazioni di serial killer o di scene di crimine.
I pittori ossessionati dall'immagine del serial killer sono diversi dagli artisti trasgressivi che trasferiscono nelle opere le loro fantasie. I pittori ossessionati dall'immagine del serial killer invece non rappresentano scene cruente, ma concentrano la loro attenzione proprio sulla figura dell'assassino seriale, ritraendo soprattutto il suo volto in una sorta di omaggio simbolico.
Uno dei serial killer americani più popolari, raffigurato da artisti come Rich Hillen, è il necrofilo Ed Gein. Gein si è reso responsabile di due orribili omicidi, mentre il resto dei cadaveri che la polizia ha rinvenuto in casa sua erano salme trafugate dal cimitero.
Era un necrofilo, poi ha collezionato cadaveri, però non è uno dei serial killer più feroci della storia criminale americana, però il suo caso ha ispirato tantissimi artisti, anche non solo pittori, pensiamo a Hitchcock, tanti registi, insomma, che hanno immortalato, hanno reso immortale il suo caso, che da un punto di vista criminologico non è niente di che.
Negli Stati Uniti, patria di molti celebri assassini seriali, si è affermata negli ultimi anni una nuova moda, quella della courtroom art, realizzata dentro un'aula di tribunale. Uno degli artisti più famosi di questo settore è Shirley Henderson.
La serie di quadri dedicata all'esecuzione di Ted Bundy è l'esempio più famoso della sua produzione artistica. Si tratta di quattro disegni che riproducono i momenti chiave dell'esecuzione. Nel primo vediamo Ted Bundy ammanettato, che viene condotto da una guardia verso la camera della morte. Nel secondo è completamente rasato, legato alla sedia elettrica. Nel terzo ormai è incappucciato, quindi pronto per essere giustiziato. Qui ciò che risalta sono le mani che artigliano i braccioli. Nel quarto disegno infine si vedono soltanto i suoi occhi attraverso il panno che gli copre la testa. Sembrano già persi in una dimensione che trascende la morte.
Prima dell'esecuzione, durante la sua permanenza in carcere, è lo stesso Ted Bundy a darsi all'arte. I suoi quadri rappresentano soggetti misti. In alcuni si osservano scene e personaggi legati al suo mondo di violenza e morte. Altri raffigurano invece soggetti del tutto innocui, come animali e paesaggi. Decisamente inquietanti sono invece i soggetti prediletti da Pietro Pacciani, protagonista di una delle vicende più cupe nella storia recente del nostro paese, quella del mostro di Firenze. Pacciani ha realizzato una serie nutrita di disegni sul retro delle pagine di un librettino dattiloscritto intitolato La Passione di Gesù. Sono disegni in bianco e nero, formati da più figure.
Il soggetto è sempre lo stesso: uomini e soprattutto donne intente in attività sessuali, nelle quali sono presenti elementi di violenza e degradazione. Emerge un evidente voyeurismo, cioè la tendenza a osservare passivamente gli altri che hanno rapporti sessuali. Due i tratti caratteristici di queste rozze rappresentazioni: l'immaturità mentale del loro autore e un legame indissolubile tra sesso e morte.
Io credo che lui abbia realizzato quei disegni più che altro sempre per il gusto, per il bisogno di provocare, che è anche una componente molto forte della sua personalità, quindi di confermare un po' quello che di male si diceva su di lui, ma assolutamente i disegni non ci permettono di capire se lui fosse veramente o meno implicato nei delitti del mostro di Firenze. Da un punto di vista della personalità, Pietro Pacciani non aveva nulla del serial killer represso che mutila le donne e conserva dei feticci. Era un istintivo e i suoi disegni confermano questa sua impulsività e questa sua rozzezza d'animo, che fa a pugni con la personalità del serial killer, che di solito invece è più repressa e più contenuta.
Il serial killer pittore più famoso rimane John Wayne Gacy, conosciuto in tutto il mondo per i suoi dipinti raffiguranti clown e teschi. Dopo la morte, avvenuta nel 1994, il prezzo dei suoi quadri è lievitato in maniera esponenziale.
John Wayne Gacy è nato a Chicago nel 1942 ed è figlio di un padre violento e alcolizzato che lo picchia sottoponendolo fin da piccolo a una serie di torture fisiche e psicologiche che gli causano violenti traumi alla testa. Gacy soffrirà per tutta la vita di periodiche amnesie e di problemi collegati alla sfera sessuale. Si sposa due volte, ma riesce a mantenere segreta la propria omosessualità. L'odio verso le donne lo manifesta picchiando regolarmente la compagna di turno.
Nella vita pubblica Gacy è un brillante imprenditore e nel tempo libero riveste i panni del filantropo, presentandosi come Pogo il clown, un costume da pagliaccio che indossa per divertire i piccoli pazienti di un ospedale.
La sua carriera criminale inizia nel 1972. Gacy violenta e uccide 32 ragazzi dopo averli trascinati nello scantinato della sua abitazione. Le vittime predilette sono maschi di età compresa fra i 9 e i 27 anni. Una volta storditi dall'alcol, li lega a una sedia, somministra loro del cloroformio e li sottopone a sevizie fino ad ucciderli. Poi seppellisce i cadaveri sotto il pavimento della sua abitazione.
Ad incastrarlo è la madre di un ragazzino scomparso. Gacy viene condannato a 21 ergastoli e a 12 sentenze di morte. Rimane in carcere fino al 1994, quando viene giustiziato con un'iniezione letale. Non risulta che si fosse mai interessato prima alla pittura, ma in carcere scopre questa passione.
Johnny Depp è possessore di un quadro di John Wayne Gacy, che è il primo, diciamo, a legare il suo nome anche a produzioni artistiche di una certa notorietà, che poi bisogna distinguere tra serial killer che hanno una vera passione pittorica, quindi fanno anche dei quadri elaborati. Per esempio John Wayne Gacy aveva un bel tratto, e poi invece ci sono dei serial killer che fanno degli scarabocchi, che non hanno una perizia grafica, che però appunto hanno capito che il mercato tira, che la gente vuole questi manufatti, per cui si danno all'arte. Sicuramente John Wayne Gacy è stato il capostipite. I suoi quadri vengono quotati anche $25,000, $30,000, per cui c'è un mercato fiorente online e soprattutto negli Stati Uniti.
Arthur Shawcross inizia la sua carriera di assassino molto presto, massacrando due bambini, strangolando 11 prostitute e dando sfogo alle proprie pulsioni da necrofilo e cannibale.
A sua volta, Shawcross, nell'arco della vita, è stato sottoposto a ogni sorta di violenza fisica, psicologica e sessuale. Secondo la sua versione, è stato molestato da una zia, sodomizzato dalla madre e stuprato da un pedofilo quando era alle scuole medie. Sembra anche che avesse regolarmente dei rapporti incestuosi con la sorella e il cugino, che durante l'adolescenza fosse costretto a praticare sesso orale dal fratello della sua ragazza e che avesse addirittura rapporti sessuali con diversi animali, inclusi galline, pecore e cavalli.
Quel che è certo è che Shawcross soffre fin da bambino di profondi disturbi. Ha comportamenti così bizzarri che i suoi compagni di scuola lo chiamano lo strano. Soffre di enuresi notturna fino alla tarda adolescenza e mostra un'insana passione per appiccare incendi.
Nel 1968 viene arruolato nell'esercito e spedito in Vietnam. Secondo i suoi stessi racconti, durante una missione nella giungla, stupra, massacra e in parte mangia due donne che collaborano con i Vietcong. Successivamente uccide diverse prostitute adolescenti nella capitale Saigon.
Le trascrizioni degli interrogatori di Shawcross condotti dall'FBI rivelano un uomo ossessionato da certi atteggiamenti femminili. Tutti i suoi approcci con le prostitute devono trasformarsi inevitabilmente in omicidi.
Le donne non dovrebbero avere nulla da temere da me. Io non ho mai ammazzato donne, ma solo puttane.
Un'analisi delle sue opere grafiche non fa altro che confermare la totale idiosincrasia per le prostitute. Vi compaiono corpi di donna sgozzati e gettati in vicoli o discariche urbane come se fossero dei rifiuti. Impossibile parlare di assassini seriali ed arte senza menzionare Charles Manson, diventato un'icona dei tempi moderni che ha ispirato musicisti, illustratori, artisti di varie estrazioni, sceneggiatori e scrittori. Ricordiamo la sua storia.
Dal 1969 al 1975 la famiglia, cioè la comune di drogati e sbandati che lui aveva così eletto a famiglia, insanguina la California con un numero imprecisato di omicidi, massacrando vittime scelte a caso, tra le quali Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, uccisa insieme ad altre 5 persone nella villa del regista. Il corpo della giovane donna viene trovato orribilmente mutilato insieme al feto che aveva in grembo.
Il rapporto fra Charles Manson e il mondo dell'arte è diverso rispetto a quello intrattenuto dagli altri serial killer. Manson infatti sviluppa una forte personalità artistica prima di commettere i suoi omicidi.
Il volto di Cristo è uno dei suoi soggetti prediletti e anche quando si cimenta negli autoritratti fa in modo di farli assomigliare al volto di Cristo.
Forse il rappresentante più eclettico del connubio tra serial killer e arte, perché Charles Manson si è sempre considerato un artista polivalente, perché lui faceva quadri, suona, si considerava il quinto Beatles, voleva insomma scrivere i testi delle canzoni Beatles, scrive poesie, aforismi, per cui vediamo che qui proprio il connubio tra omicidio seriale, distruttività e creatività sono assolutamente vicini. Il serial killer ricerca l'onnipotenza e anche l'artista, qualsiasi artista, comunque ha questo desiderio di potenza molto forte, no? Di spiccare, di emergere, e comunque creare e distruggere sono due aspetti che sono entrambi collegati alla divinità. Creazione è la vita, distruzione è la morte, per cui sono comunque due facce di una stessa medaglia.
Nel 2002 la scrittrice Patricia Cornwell abbandona temporaneamente il suo regno prediletto, che è il romanzo poliziesco, per avventurarsi nell'universo del true crime, sulle tracce dell'assassino seriale più famoso di tutti i tempi. Il suo nome è rimasto sconosciuto per più di un secolo, ma il suo soprannome è sufficiente per incutere terrore e alimentare il mito: Jack lo Squartatore. La Cornwell ricostruisce la morbosa psicologia della sua mente criminale, ma soprattutto cerca di svelarne la vera identità. Le sue ricerche la portano a Walter Sickert, un famoso pittore attivo all'epoca in cui lo Squartatore terrorizzava Londra.
Guardami, guardami bene, perché il demonio sarà l'ultima cosa che vedrai.
È l'alba di quella stessa notte. In una stanza che trabocca di tele e colori, un uomo imbrattato di sangue scrive su un foglio appoggiato al cavalletto.
8 piccole puttane. Gladstone potrebbe salvarne una e allora sarebbero 7. 7 piccole puttane che mendicano un oscellino e poi c'è un assassino.
Gli occhi dell'uomo brillano di perfida luce. Intinge il pennello nei colori.
6 piccole puttane. Una si avvicina a Jack e sono 5. Puttane 4, così 3 e me e sono 2. Cercano rifugio in un portone nel mezzo della notte. Il coltello di Jack brilla e allora ne resta una sola. E l'ultima è la migliore per il divertimento di Jack.
Questa puntata di Rosso Scarlatto termina qui. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo alle ore 14 con la storia in giallo.
Rosso Rosso Scarlatto è un programma di Antonella Ferrera a cura di Diana Vinci, con la collaborazione di Sergio Lescinski. Le musiche originali sono di Alessandro Molinari. La regia è di Manuel De Lucia.
Le voci di oggi erano quelle di Cristina Boraschi, Francesco Meoni, Alberto Rossatti. Per riascoltare la puntata visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/rossoscarlatto, dove è possibile scaricarla tramite il servizio di podcasting. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è rossoscarlatto@rai.it.